pensiero io domani, poi lascio subito la parola a Don Chino. Non ci fermiamo tanto a discutere sulla domanda che hanno posto i Sadducei, anche se poi Gesù dà una bellissima risposta. Però diciamo che in questi giorni anche voi ragazzi siete andati al cimitero, Siete andati tutti andare a trovare chi? I nonni, magari qualche persona cara. Beh, meno male che questi Sadducei che non credevano alla risurrezione, alla vita dopo la morte, fanno questa domanda a Gesù, anche se poi la domanda un po'. Perché è importante la risposta che dà Gesù. E che è poi quella risposta che Gesù vuole dare anche a noi in questi giorni, Attenti, È bello pensare che Gesù non è un muto, Non è uno che c'è stato, non è uno che è passato. Voi ragazzi state studiando il catechismo, no? Stiamo conoscendo Gesù, sì. Anche nel catechismo, che cos'è che in modo particolare ci viene detto di Gesù? Che è una presenza, Che Gesù è uno che dobbiamo conoscere perché c'è, è uno che c'è stato. E Gesù è come Napoleone. Come Napoleone Gesù, no? Come Giulio Cesare, non lo so. Gesù è una presenza. Anche noi questa mattina siamo qua per parlare con Gesù, per ascoltare Gesù, per celebrare l'Eucaristia e ricevere il corpo di Gesù. Oh, che bello pensare che Gesù è vivo, è presente in mezzo a noi, è il risorto. E proprio perché Gesù è risorto, ci dà questo grande messaggio che noi dobbiamo calare dentro di noi. Guai se non fosse così. Non avrebbe senso neanche dire il nome di Gesù se non fosse così. Gesù ci dice che la morte non è l'ultima parola, che l'ultima parola è una parola di vita. Anche la Chiesa ci insegna nel prefazio, nelle preghiere, a dire che la morte, la vita, non è che è venuta meno, ma che la vita dei nostri cari defunti è trasformata. Cioè continuano a vivere, noi diciamo continuano a vivere in comunione con Dio. Magari qualcuno è già in paradiso, qualcuno sta avvicinandoci alla casa del Padre, ma insomma, ecco, in questi giorni quanto sono belle queste parole che sentiamo nel Vangelo. Quando Gesù ci dice diventate degni della vita futura, della risurrezione dei morti. Ecco, ringraziamo il Signore per questo grande dono, Sentire vicini i nostri cari. E soprattutto, ecco, sentendo vicini i nostri cari, cioè che la morte non è l'ultima parola di vita, prendiamoci cura a vivere bene questa vita, che è un po' quello che facciamo io e Don Chino, Cerchiamo di aiutare tante persone che non sanno prendersi cura della propria vita e tante volte perdono tempo, ci fanno del male agli altri perché cadono nella dipendenza dell'alcol, della droga e allora si rovina la propria vita, si rovina la propria vita. Sì, ecco, quest'oggi davanti a questi momenti in cui, in questi giorni, in cui pensiamo quante volte si soffre per la lontananza dei nostri cari, quante volte per esempio ci mancano tanti affetti e ringraziamo il Signore perché credo la risurrezione della carne e la vita eterna, lo diciamo anche nel credo, che il Signore ci dà la certezza della vita eterna, però diciamo al Signore anche, Signore facci voler bene a questa vita, facci amare questa vita, non sciupiamo questa vita, cerchiamo di volerci bene, cerchiamo di essere attenti a crescere bene insieme. O quanti genitori, quanti nonni dovrebbero prendersi cura della vita di questi ragazzi e dare dei consigli, dei messaggi, sì, cosa facciamo noi in comunità con questi giovani che vengono da noi, che diciamo almeno fai questo cammino di 3 anni con noi, prenditi cura della tua vita. Perché quando uno ama la vita, non la uccide, non la butta via. Quanto è facile oggi, tanti ragazzi, tanti giovani che non sanno amare la propria vita e la sciupano, la buttano via, cadono nella dipendenza. Sì, guardate, in questi giorni il grande invito è amare la vita. Guardate che Dio ama la vita, il Signore Gesù è amante della vita. Amala la tua vita perché tu sei figlio di Dio, perché noi la nostra vita è grande, perché la nostra vita è una vita che va verso il dono dell'eternità. Ecco, ringraziamo il Signore di questo dono grande, però sentiamoci impegnati tutti a custodire la nostra vita, a volerci bene in modo positivo e a voler bene anche la vita degli altri, in modo particolare a diventare anche educatori della vita.
Mi lasciate fare una battuta all'inizio. Se il Signore deve diventare giudice di chi arriva con il colazzo di due o tre mogli, di due o tre mariti, poverino, non so cos'è potrebbe fare, perché questa donna è rimasta vedova e ha sposato i sette fratelli, ma nella nostra società adesso, ogni tanto quando vado in giro, devo stare attento perché incontro un amico e dico: ma è quella che aveva ancora con sé 2 mesi fa, 3 mesi fa, 1 anno fa, capite? Sarebbe anche il Signore un po' in difficoltà a stabilire chi è, di chi è moglie e di chi è marito. Poi faccio anche un'altra affermazione: io credo che su là ci sia una vita diversa. Perché se trovo anche su in paradiso i ladri, i tossicomani, i disordinati, i violenti, allora no. Qui ci dice il Signore che lassù non c'è né moglie né marito, non c'è il male. Non c'è il male, perché guardate che il male, ragazzi, non è solamente lo facciamo agli altri. Il male resta dentro di noi. Il male che facciamo tocca la bellezza della nostra vita. Ecco perché non bisogna fare il male. Noi pensiamo sempre che chi è cattivo faccia del male agli altri, prima di tutto fa del male a sé. Non ha una bella vita interiormente, non ha un canto dentro di sé, un canto di gioia, perché ha offeso la sua vita facendo il male agli altri. Quindi questo è il mio messaggio che lascio. Che bello quando anche il vostro parroco vi dice: confessatevi, cioè riconoscete i peccati, liberatevi dal male per essere contenti. Perché guardate che il male ci fa male. Quanti studi hanno fatto ultimamente anche sul cattivo umore di certe persone, la cattiveria di certe persone che danneggia la loro salute. E danneggia la loro salute perché noi abbiamo bisogno di essere tranquilli interiormente, sereni interiormente. E quando a me fanno la domanda, ragazzi, ma perché uno si droga, si ubriaca, si attacca alle macchinette, alle slot machine? Perché uno ruba, fa il male? Ma la prima causa è perché non sta bene interiormente. Per chi sta bene interiormente non c'è bisogno di droghe e di alcol. Sapete quali sono, ragazzi, le malattie da conoscere, da curare, le malattie della mente? La prima, la noia. La prima, la noia. Quanti ragazzi annoiati che trovo, 35 anni che avvicino i tossicodipendenti, annoiati. La seconda, sapete, è un'altra malattia. È la non voglia di avere desideri, di migliorare, di studiare, ragazzi, di lavorare, di realizzare. realizzarla questa vita, di voler bene a noi stessi. Non ne ho voglia, non me la sento. La noia e la passività. Vi dico la terza malattia che porta poi fuori strada. Terza malattia è il non rendere felici gli altri. Noi siamo qui per renderci felici gli uni gli altri. Se tu arrivi alla sera che hai fatto felice la mamma, hai fatto felice tuo figlio, hai fatto felice l'amico, ecco, tu stai bene. L'indifferenza, la superficialità, la trascuratezza degli altri fa male alla nostra mente. Ecco perché si arriva a bere, a drogarsi, ecco perché si arriva tante volte a chiudersi in se stessi, pensate alle depressioni, le ossessioni, i disturbi di personalità, perché non si sta bene con se stessi. È il bene che fa star bene, ragazzi e adulti, è il bene che fa star bene. Questo piccolo paradiso che porto nella mia vita, che mi fa sperare nell'altro paradiso. Il paradiso della gioia che porto dentro. Questo è il messaggio che vi lascio. Cari nonni, cari genitori, fate in modo che questi ragazzi crescano stando bene interiormente. Io domani, quando entriamo in una comunità, chiediamo ai ragazzi: come stai? Come stai dentro? Invece noi chiediamo sempre come sta uno di salute. Come stai nella tua anima? Come stai nella tua mente, nel tuo cuore? Sei una bella persona? Sei sensibile? Sei contenta di vivere? Anche perché non stiamo sempre qui e non bisogna sciupare il tempo. Non bisogna sciupare il tempo. Non so se quelli che sono andati al cimitero hanno pensato a questo, e quello è il punto d'arrivo di tutti, è che non bisogna sciupare il tempo e viverlo nell'amore, viverlo nella gioia, viverlo avendo in noi tanta speranza di vedere il Signore. Quando uscite, cari miei amici, abbiamo lì i nostri prodotti, dai, aiutateci. Il Papa ha detto in questi giorni, Papa Francesco, una frase meravigliosa. Ha detto: noi salviamo le banche ma non salviamo la vita, non solamente la vita dei propri. Non sapete quanti ragazzi e ragazze anche qui nella nostra Bergamarca sono drogati e rischiano di morire, perché con la droga si muore, con l'alcol si muore, con la vita disordinata si muore prima. Papa ha detto proprio questo: si vuole salvare le banche, si fa di tutto per salvare una banca, ma per salvare una vita. Ecco, noi il Signore ci ha dato questa possibilità di dire ai ragazzi che arrivano ai centri d'ascolto, anche quello che c'è qui almeno San Bartolomeo, e fermati, vieni nella nostra casa, vieni a farti aiutare a vivere, vieni a recuperare la speranza che tu vali, che tu ci sei, quindi aiutateci. I prodotti che trovate lì fuori sono quelli delle nostre realtà, ne abbiamo 500 in comunità di ragazzi. E aiutateci anche, genitori, comprando un libro che vi aiuta a capire questa gioia del vivere di cui vi ho parlato in questa messa, ad educarci ad avere questo entusiasmo per la vita. Io, quando ho incontrato Don Giuseppe stamattina, che ci conosciamo da tanti anni, l'ho visto che sorride. Quando una persona sorride è già un messaggio che interiormente va, capite? Ecco, aiutateci a portare il sorriso sul volto di tanti ragazzi, di tante ragazze, e anche qualche mamma con i bambini, comprando un prodotto, un libro, perché noi siamo poveri. Si parla di tutti meno che di questo problema adesso. Non sappiamo più dove mettere questi ragazzi dipendenti, con una dipendenza patologica, cioè una dipendenza che è una malattia dell'anima. Quindi troverete questo libro, che è l'ultimo che ho scritto. Puoi cambiare, basta un po' di coraggio, lo dico a tutti. Come cambiare la vita sempre per sentire che questa vita si modifica di gloria in gloria, si trasforma di momento in momento per sentire sempre più vicino la trasformazione finale della resurrezione. Puoi cambiare le abitudini, cambiare tante volte quei modi di vivere sempre, il modo di parlare sempre uguale, il modo di guardare gli altri sempre uguale. Puoi cambiare, basta un po' di coraggio. Questo invece per educare i desideri, il viaggio dei desideri, perché chi ha tanti desideri vive, è nuovo. Chi ha tanti desideri, anche se ha tanti anni, dice al Signore: Signore, guarda che non ho ancora soddisfatto tutti i desideri, lasciami ancora qualche tempo da vivere. Poi se qualche genitore vuole saperne di più sulla droga, ecco un libro, La catena delle dipendenze. Sapere il male che fa anche la marijuana, che continuano a dire è una droga leggera. Che droga leggera? Che droga leggera, ragazzi? La marijuana, l'hashish, la chiamano erba. Sì, l'erba. L'erba è nei campi, visto che voi avete ancora i campi pieni di erba. Bella erba, ma la marijuana, l'hashish, gli spinelli sono una droga terribile. Siccome non posso più dire queste cose alla sera ai genitori quando facevo le conferenze, perché adesso non escono più di casa, le faccio la domenica in chiesa. Sì, è un veleno la marijuana e l'hashish, con tutte le altre, la cocaina, l'eroina, l'anfetamina, la chetamina. E poi questo, un libro educativo per i genitori, Dono della sensibilità, come educare noi, ma educare i ragazzi ad avere un cuore sensibile, un cuore di carne. Come tu genitore devi dare molta importanza all'educazione affettiva, non solamente a quella intellettiva. Ha studiato mio figlio al primo della classe, mia figlia, bravissima, è dentro, è buona, è sensibile. Se no, cari genitori, guardate che le nostre case di riposo sono piene di genitori abbandonati, dei figli intelligenti. Grazie che siete stati attenti.